Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Buon pomeriggio da Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia, finanza. Al microfono Federico Fabrizi, Francesco Panti in regia. Oggi torniamo a parlare di digitale, ancora digitale, proprio così, perché è una strada obbligata, un percorso fondamentale verso quello che saranno gli sviluppi del sistema economico, verso quello che saranno le possibilità di crescita del nostro tessuto imprenditoriale. E lo facciamo con un ospite molto gradito, un amico di Radio Economy, posso dire così, l'assessore regionale allo sviluppo economico. Benvenuto assessore Michele Fioroni.
Buongiorno, ben trovati.
Bene, io inizio con due parole: Smart Attack. Spieghiamo che cos'è questo. Non è un acronimo, è un bel titolo però che avete trovato per definire alcune opportunità, possiamo dire così?
Assolutamente sì, perché noi volevamo non solo limitarci a fare una manovra a sostegno degli investimenti alle imprese, volevamo lanciare una sfida alle imprese, una sfida soprattutto alle piccole e medie imprese, quelle che incontrano maggiori difficoltà nella trasformazione digitale, a intraprendere un percorso che è indispensabile per la sopravvivenza, ma anche per in un incremento di competitività nel nostro sistema imprenditoriale locale. Perché sa, la sfida nasce proprio dal fatto che spesso il piccolo imprenditore ha dei pregiudizi nei confronti del digitale, a volte di competenze, non sa a cosa serva realmente, come realmente il digitale possa migliorare la sua attività. Spesso dice: ma non è una cosa per la mia azienda, i tempi di ritorno degli investimenti sono troppo lunghi, i benefici sono inferiori ai costi, non ho personale competente. Questi sono i pregiudizi del digitale e della piccola e media impresa. Si reputa che siano investimenti utili solo per la grande impresa. Noi bisogna partire da un presupposto: che oggi il digitale ha accorciato in maniera drastica i cicli di innovazione. Se noi pensiamo ad esempio a tutte le tecnologie del passato, cioè per raggiungere 50 milioni di utenti la radio ci ha messo 38 anni, per raggiungere il 50 milioni di utenti il telefonino, il mobile, ci ha messo 27 anni. Considerate che internet 17 anni per raggiungere 50 milioni di utenti. Ma queste erano tecnologie di fatto abilitanti. Oggi se noi pensiamo che un Google Plus, ma parliamo del 2019, 50 milioni di utenti l'ha raggiunto in 0,3 anni, e che oggi la tecnologia ha dei tempi di acquisizione di nuovi clienti altissimi grazie a sistemi di calcolo sempre più potenti, ci rendiamo conto che anche la piccola e media impresa necessariamente è impattata da questo tema. Quindi oggi hanno tutte capito che bisogna investire sul digitale, non sanno come, e la sfida che noi lanciamo è una sfida da un lato, diciamo alle imprese: guarda, non basta avere la connettività, che è un fattore abilitante ma non sufficiente, è il punto di partenza verso un'organizzazione digitale, ma noi con questo bando ti sfidiamo ad investire nel digitale, ma ti invitiamo ad analizzare con un'attività che si chiama Digital Assessment, che è retribuita nel bando, a individuare in quale punto di maturità della curva del digitale si trova la tua azienda e qual è il percorso che puoi costruire per definire una strategia digitale, e quindi capendo non solo che lui ha una connettività, ma cosa e quali opportunità può dargli la connettività, come sviluppare un'azienda digitalizzata. Quindi la sfida di questo bando è comunque anche accompagnata a dei sistemi di tutoraggio, perché noi accompagneremo dando la possibilità di spesare le consulenze gli imprenditori verso questa sfida del digitale.
Di quanti denari parliamo, assessore? Perché è una manovra, lei ha fatto riferimento a una manovra, è una manovra sostanziosa, diciamo, divisa in vari capitoli, però partiamo dalle dimensioni della torta.
Allora, le dimensioni della torta sono risorse mai viste in precedenza, perché parliamo di 8 milioni di strumenti finanziari divisi in due taglie, che sono lo SMIL e il Medium, che riguardano 4 milioni destinati a quegli investimenti fra 25 e 50 mila euro. Con questa misura di accesso abbiamo cercato di favorire anche la digitalizzazione delle microimprese. Poi altri 4 milioni di euro destinati agli investimenti fra 50 e 150 mila euro. In questo caso noi avremo la possibilità di erogare un prestito con redimibilità a 6 anni, ma il dato interessante è che di fatto ci sarà la possibilità di restituire solo una parte di quelle risorse, perché una quota che può arrivare fino al 40% sarà data come fondo perduto a quelle aziende che avranno investito in quelle tecnologie. Poi altri 10 milioni di euro, quindi siamo a 18 milioni di euro, saranno con un bando destinato alle piccole e medie imprese, non come strumenti finanziari ma solo con un contributo a fondo perduto. E poi abbiamo avuto altri 4 milioni e mezzo per la stessa tipologia di investimenti, quindi digitale e impresa 4.0, per tutte le imprese nelle aree di crisi complessa. Quindi 8 più 10 siamo a 18 milioni di euro, 4 e mezzo siamo a 22 e mezzo, poi aggiungiamo altri 3 milioni di euro che sono destinati agli investimenti per la riqualificazione energetica delle aziende, arriviamo a un totale di 25 milioni di euro e mezzo di investimenti, un totale mai visto prima a supporto degli investimenti delle imprese in Umbria, come già noi avevamo stanziato, mai visti prima, 15 milioni di euro a supporto della ricerca e sviluppo. Perché? Perché noi riteniamo che la crescita delle aziende passi per il duplice binario degli investimenti innovativi della ricerca nel tentativo di recuperare gap di produttività. E vi anticipo che non finisce qui, perché noi stiamo lavorando su nuovi strumenti. Noi dobbiamo favorire gli investimenti innovativi delle imprese, siano questi orientati alla ricerca e sviluppo, all'innovazione, al digitale, alla 4.0, piuttosto che anche all'internazionalizzazione.
C'è, assessore, prima lei faceva riferimento alle difficoltà delle imprese, soprattutto quelle un po' più piccole. C'è in questa partita dei fondi che voi mettete a disposizione un nuovo ruolo, un nuovo protagonismo che state tentando di dare anche ad agenzie regionali come Sviluppo Umbria e come GEPAFIN? Perché poi il tassello di collegamento tra l'istituzione, tra le decisioni politiche e le imprese a volte in passato è un pochino mancato. C'è questo nella visione che voi avete delle agenzie regionali?
Questo è la base proprio del piano industriale di GEPAFIN e Sviluppo Umbria, ma anche di Umbria Digitale. L'obiettivo è quello di far lavorare le agenzie insieme, anche perché rappresentano le stesse due facce diverse della stessa medaglia. E quindi è molto interessante vedere per la prima volta Sviluppo Umbria collaborare con GEPAFIN, perché va svolta un'attività di scouting in alcuni casi delle aziende che hanno la necessità di compiere alcune azioni, ma allo stesso tempo anche cercare di applicare gli strumenti finanziari a percorsi di crescita delle aziende. Questo è l'aspetto sicuramente più innovativo, un modo nuovo di lavorare che le agenzie, i due amministratori delle agenzie, una ricordiamo a tutti che è un'agenzia regionale, è l'in-house, un'altra è una finanziaria regionale che è un soggetto vigilato Banca d'Italia, quindi con degli aspetti chiaramente regolamentatori totalmente diversi, certo. Però stanno lavorando veramente in una maniera nuova, con un obiettivo di sviluppo territoriale che un po' rispetto al passato alza l'asticella. C'è una visione sempre di crescita, di sviluppo, che con delle traiettorie ben definite, con delle scelte coraggiose. Se qualcuno in passato aveva criticato politiche di finanziamento a pioggia, oggi noi stiamo concentrando ricerche, perché parliamo, se noi uniamo la manovra della ricerca e sviluppo con questa che abbiamo fatto di Smart Attack, andiamo a fare il totale, viene fuori che ci sono 40 milioni di euro a supporto delle traiettorie di crescita delle aziende, che sono quelle poi necessarie. Infatti io sorrido quando qualcuno dice che non si considera la produttività, qualcuno ha imparato il significato di questa parola, ma va da sé che a parità di risorse investite e di personale impiegato, la produttività è quel valore che ci dice la capacità di produrre valore di ciascuna unità lavorativa, che in Umbria è molto più bassa, proprio perché fra i fattori di debolezza, oltre alla scarsa managerialità, c'è proprio quello legato agli investimenti innovativi e di ricerca e sviluppo. Quindi proprio sono manovre e operazioni che vanno sul versante di recupero di quel gap di produttività che sappiamo bene essere un gap strutturale della nostra regione.
In 30 secondi, lei parla di produttività, che è un elemento fondamentale per le imprese. All'inizio di questa intervista ha citato il concetto di sfida che avete messo di fronte alle imprese. Quindi le chiedo, che risposta avete ottenuto finora dal tessuto imprenditoriale umbro? Perché effettivamente lo state sfidando, lo state mettendo alla prova in qualche modo, con una mentalità anche nuova, cioè io ti do gli strumenti, ma tu devi reagire su determinati obiettivi. Che risposta ha avuto finora, assessore, dalle imprese umbre?
Guardi, straordinario, anche sul bando della ricerca e sviluppo noi abbiamo cercato, stiamo cercando di costruire bandi, che non è banale questa attività, che siano più sfidanti. Quindi cerchiamo, ad esempio sulla ricerca e sviluppo, noi abbiamo chiesto progetti più vicini al mercato, in maniera tale che ad ogni euro investito in ricerca e sviluppo ci sia un ritorno anche più veloce nell'investimento pubblico in ricerca e sviluppo. Abbiamo ottenuto domande largamente superiori rispetto a quella che era una disponibilità. Tenga conto che se in passato massimo erano stati dati 8 milioni sulla ricerca e sviluppo, noi ne abbiamo messi 15. Quindi vediamo che anche il sentore che abbiamo su questi primi bandi sull'innovazione, siamo piuttosto convinti che la risposta sarà altissima, ma anche qui siamo stati sfidanti, perché chiediamo che vengano effettuate attività di digital assessment, chiediamo che vengano valorizzati alcuni aspetti come anche l'occupazione giovanile, anche quella femminile, che il Presidente Draghi ci ricorda spesso essere un problema strutturale di questa regione. Quindi noi abbiamo chiesto di più, diamo di più alle imprese, ma chiediamo anche comportamenti più virtuosi su aspetti che sono noi strategici. Cito un esempio sulla ricerca e sviluppo. Nei bandi precedenti larga parte delle quote finanziate riguardavano spese di personale, questa voce sulle domande che abbiamo visto si è abbassata e va da sé che sulla ricerca e sviluppo più prevalgono gli aspetti di investimento e più vuol dire che la ricerca si traduce in un qualcosa di strutturale, quindi in quanto tale più efficace.
Certo. Grazie davvero all'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni per essere stato con noi. La promessa è quella di venirci a trovare tra qualche mese per raccontarci gli effetti di queste misure che avete adottato. Per ora, grazie.
Faccio un'anticipazione, visto che nomi particolari ci piacciono. L'11 giugno presenteremo con un format televisivo la manovra sulle start-up. Anche questa, vi anticipo, straordinariamente innovativa. Le parole bandi a noi non ci piacciono, noi non vogliamo fare qualcosa che cambi il modo di operare di questa regione. Quindi la manovra sulle start-up, il bando si chiamerà Smart-up in questo caso, che presenteremo l'11, ripeto, con un format televisivo che vedrà partecipare alcuni grandi esperti nazionali sul mondo delle start-up, sarà particolarmente innovativa. Quindi possiamo anche vederci subito immediatamente dopo Smart-up.
Bene, raccogliamo l'invito molto volentieri. Grazie all'assessore Michele Fioroni davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ci fermiamo, musica e poi torniamo. Eccoci, rientriamo dopo il break musicale e continuiamo la nostra chiacchierata a proposito di digitale. E lo facciamo con il racconto di un progetto che è molto particolare, molto interessante, perché riesce a tenere insieme, diciamo così, Norcia, Assisi ed eBay. E come ci siamo riusciti? Sono riusciti a Confcommercio. Per questo, per farci raccontare di cosa si tratta, abbiamo ospite Claudia Migliorati di Confcommercio Umbria. Benvenuta a Radio Economy.
Grazie mille.
Allora, che cosa vi siete inventati per mettere insieme due delle città più particolari dell'Umbria, più caratteristiche della nostra regione, con una piattaforma che tutto ha a che fare meno che con la tradizione, in teoria? Poi in pratica però non è solo così.
In effetti hai descritto bene quello che può sembrare un paradosso, no? Una delle più grandi piattaforme di e-commerce al mondo che però si è messa, diciamo, al servizio, grazie ad un accordo stipulato con Confcommercio Nazionale, dei piccoli borghi, proprio per farli rivivere, per far sì che le attività possano affiancare in maniera efficace l'attività fisica al commercio online. Il tutto, come accennavo, è nato appunto da un progetto di Confcommercio Nazionale, a quale Confcommercio Umbria ha immediatamente, e devo dire entusiasticamente, aderito, sia nella prima fase, che è stata appunto la fase sperimentale che ha coinvolto Norcia, che nella seconda fase, per la quale abbiamo appunto candidato a sì.
Tra l'altro, in questa sinergia tra Confcommercio e tra alcuni borghi digitali, perché questo poi, no, è il titolo dell'iniziativa, c'è tantissima Umbria, perché io notavo che sono una decina di comuni più o meno in tutta Italia e ce ne sono ben due della nostra regione. Quindi, come dire, abbiamo deciso di giocare un ruolo da protagonisti, l'Umbria gioca un ruolo da protagonista in questa partita.
Assolutamente sì, devo dire che in questo abbiamo sfruttato le ottime credenziali che abbiamo anche a livello nazionale con Confcommercio, quindi appena abbiamo saputo della fase 1 ovviamente abbiamo spinto per Norcia e la Valnerina in generale, perché volevamo dare una opportunità a un territorio colpito due volte, colpito prima dal terremoto e purtroppo colpito al pari di tutti gli altri dalla pandemia. Appena è scattata però la seconda fase ci siamo subito riproposti e abbiamo scelto un borgo anche molto importante e simbolico, che peraltro dalla pandemia ancora una volta è stato molto molto colpito, non solo a livello di attività turistiche ma anche a livello di attività commerciali, perché il tutto è strettamente legato in un'economia come quella di Assisi.
In che cosa consiste precisamente questo progetto? Nel senso, eBay che tipo di supporto riesce a fornire alle realtà commerciali di questi, li chiamiamo borghi, non in senso diminutivo ma per raffigurarne un po' l'aspetto più caratteristico? Che cosa riesce a fare? Che supporto ha dato una piattaforma importante come quella di eBay?
Ha dato un supporto importantissimo e soprattutto direi eccezionale. In che senso? Che chiunque può alla fine aprire un'attività su eBay e cominciare a fare commercio online su questo marketplace, ma soltanto coloro che hanno partecipato a questo progetto, che sono 12 imprese per quanto riguarda Norcia, 18 imprese per quanto riguarda Assisi, hanno potuto beneficiare di una formazione dedicata, 35 ore di formazione, che sono tante, per supportare e affrontare tutti gli aspetti legati ad una partecipazione efficace sul marketplace, hanno potuto anche approfittare di una visibilità del tutto, anche in questo caso, mi ripeto, eccezionale, perché c'è una pagina dedicata, ci sono interviste alle imprese che hanno partecipato a questo progetto e per ognuna delle imprese c'è un'immagine particolare, sono stati fatti degli shooting fotografici, quindi anche questo tutto sostenuto in termini di costo da eBay. Quindi direi veramente una visibilità straordinaria, tra l'altro anche connessa a delle gratuità per quanto riguarda i costi dell'attività, cioè il negozio su eBay si paga normalmente, le attività che hanno partecipato al progetto per un anno non pagano nulla, quindi è davvero una situazione molto particolare e molto favorevole per queste imprese.
È un progetto pilota, possiamo dire, che però mette in evidenza quello che potrebbe essere un po' il futuro di tanta parte del commercio, cioè quello di tenere insieme l'aspetto fisico tradizionale con una piattaforma che consente di accorciare le distanze e quindi di arrivare a raggiungere un cliente magari dall'altra parte del mondo. Nel senso, è un po' questa la chiave, non perdere la tradizione, non perdere magari il racconto di alcuni luoghi, la poesia, la storia che c'è dietro un borgo, una realtà come Assisi o come Norcia, ma poterlo raccontare e poterlo diffondere attraverso la tecnologia.
Assolutamente sì, Federico, hai centrato proprio quello che è l'obiettivo fondamentale di progetti come questi, ma anche dell'attività dello sportello innovazione di Confcommercio Umbria, ovvero quello di integrare il fisico e il digitale. Ti dico qual è anche la nostra esperienza, perché può essere molto utile anche per gli imprenditori che ancora hanno delle incertezze, delle titubanze e che vivono il digitale come un nemico. Fino a qualche anno fa, veramente parlare di e-commerce per chi faceva commercio tradizionale era anche pericoloso, nel senso che le reazioni molto spesso
sembrava una parolaccia, via.
Sembrava una parolaccia, era visto soltanto come un nemico, come un competitor. E in effetti lo è, questo aspetto rimane, però ci si è resi conto, e sicuramente la pandemia ha dato una spinta fondamentale in questo senso, ma io devo dire che Confcommercio Umbria ha fatto un percorso di sensibilizzazione importantissimo in questi anni, che ha portato davvero tanti frutti. Noi abbiamo fatto da settembre ad oggi 30 corsi sul digitale e abbiamo registrato delle presenze via via crescenti, un'attenzione crescente, le imprese si sono rese conto che possono coniugare, anzi debbono coniugare, appunto il digitale con quello che è il proprio patrimonio dell'attività fisica, quindi tutti i valori che esprimono nell'attività fisica devono cercare di portarli sul digitale. Confcommercio Umbria, lo sportello innovazione di Confcommercio Umbria, cerca di supportarle in questo. Il progetto eBay è un esempio concreto.
In 30 secondi, la risposta che avete avuto specificatamente su questo progetto, a che livello è? Cioè, nel senso, è piaciuta anche al gruppo delle imprese che sono state coinvolte, si sono prestate a questa sfida, a questo cambiamento, anche culturale per certi versi?
Guarda, ti dico soltanto, con Norcia è stato un pochino più complicato soltanto perché eravamo nel pieno della pandemia e purtroppo abbiamo perso per strada qualche impresa perché avevano il Covid e ci è molto dispiaciuto. Ma devo dire che l'iniziativa è stata accolta con grandissimo entusiasmo, gli imprenditori che hanno partecipato si sono impegnati in maniera fantastica, un plauso a loro. E onestamente anche attività, vi faccio l'esempio concreto, un ottico ha trovato uno sbocco tramite eBay. Non avrei mai detto che un negozio di occhiali potesse, come dire, trovare un veicolo di vendita ulteriore tramite l'e-commerce, invece l'ha trovato, quindi non solo negozi di prodotti tipici, non solo negozi di artigianato e così via, ma anche attività più tradizionali hanno trovato una nuova strada per migliorare e incrementare il proprio business, salvaguardando però sempre il valore che rappresentano sul territorio e nel loro borgo.
Bene, 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 un bel progetto.
Assolutamente sì.
Noi dobbiamo fermarci qui, diamo la linea all'informazione, ringraziando Claudia Migliorati di Confcommercio per essere stata con noi, grazie, grazie davvero.
Grazie a voi, grazie di questa vetrina che ci avete offerto.
Grazie, bene, noi ci fermiamo, GR e poi seconda parte di Radio Economy.
Radio Economy, dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti, una produzione Umbria Radio in Blu.
Eccoci, rientriamo in studio per la seconda parte di Radio Economy. Benvenuto, bentornato, ben ritrovato al mio amico Michele Sportoletti. Ciao Michele.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Ciao, intanto buona notizia, sei vaccinato. Ieri ti sei vaccinato.
Ieri ho fatto la prima iniezione, adesso mi hanno spostato in avanti di giorni la seconda dose come tanti. E quindi niente, mi hanno detto oggi, adesso vediamo. Comunque intanto la prima fatta.
Io ho fatto la prenotazione invece, solo la prenotazione, sto in attesa dell'SMS, quindi vediamo come andrà. Buone notizie queste. Michele, parliamo di digitale, di transizione digitale, un tema, un argomento che a me appassiona molto. Ne abbiamo parlato diverse volte in questo spazio, in questa trasmissione, come di qualcosa che comunque ci appartiene, non possiamo farne a meno, non possiamo tirarci indietro rispetto a questo tipo di cambiamento. Intanto mi viene in mente di chiederti questo. Digitale e cambiamenti che hanno a che fare con il digitale coinvolgono spesso anche i metodi di pagamento, spesso con cui tutti noi siamo chiamati a confrontarci nelle nostre anche azioni più semplici.
Sì, perché adesso se noi guardiamo, adesso proviamo a fare come quelli che vanno in mongolfiera o in aereo, non visto? Quando tu stai in mezzo al territorio vedi palazzi in orizzontale, invece quando stai in alto vedi il contesto un po' più largo, no? Il contesto è: se il digitale deve in qualche modo passare, quindi scambi commerciali, tutto quello che noi conosciamo, oppure che ne so, banche dati che magari siano uniche e confrontabili, ci vuole sicuramente una digitalizzazione molto più complessa e aperta di quella che abbiamo oggi.
Certo.
Quindi intanto se il commercio quest'anno, col Covid, l'anno scorso, insomma, abbiamo avuto un commercio che gran parte si è svolto in digitale, c'è stata proprio una corsa al digitale perché tantissimi potevano solo vendere in quel modo. Proprio qualche giorno fa sono andato da un vivaio qua vicino ad Assisi che hanno delle rosse molto particolari, tanto chi mi ascolta ha già capito qual è il vivaio, e mi hanno detto che praticamente hanno fatto tantissime vendite lo scorso anno online e si sono quindi anch'essi dotati di infrastrutture, quindi un vivaio che spedisce piante. A figurarci quelli che hanno piccoli oggetti o grandi oggetti, no? Che hanno distribuito tutto quanto in giro per il mondo e per l'Italia.
È qualcosa che tocca tutti i settori, dai più tradizionali a quelli più innovativi, diciamo.
Quindi se io vendo, in qualche modo devo essere pagato, e il metodo in contanti online non si può fare. La carta di credito può essere utilizzata benissimo, lo stiamo utilizzando, però è sempre più forte l'esigenza di innovare anche la parte digitale di appunto del cash, e quindi ci sono innumerevoli proposte che però, ad esempio, non vedono coinvolte per adesso il Bitcoin. Cosa strana.
Perché, secondo te, mi viene da chiederti questo, tu che sei esperto di questo terreno che è abbastanza complesso, è un terreno che spaventa un pochino visto da lontano, sempre ponendoci quello sguardo dalla mongolfiera, come dicevi tu, è un terreno un po' criptico, che è difficile da inquadrare.
E il Bitcoin non avrà fortuna fino a che non sarà trasparente. In questo momento è una giungla, diciamo, al servizio di pochi, e questi pochi la maggior parte sono o ragazzini che acquistano e vendono, no, e magari la loro criptovaluta preferita. Adesso ragazzini tra virgolette, perché ci sono anche degli adulti, però sono una minoranza, perché chi è attratto è il pubblico molto giovane, o sono praticamente scambi tra virgolette non legali per pagare cose meno legali degli scambi che fanno, e quindi ovviamente tutte le banche centrali si stanno in qualche modo chiedendo come normalizzarle. Il problema è che è difficile normalizzarla, regolarizzarla, quindi si sta pensando a forme sempre digitali, di moneta digitale, però magari emesse dalle banche centrali. In questo modo non solo non fluttuano in base alla domanda o all'offerta di moneta digitale, ma è un prezzo fisso, imposto da una banca centrale, quindi è molto più tranquillo e molto più sicuro.
Volendo, perché tu ci aiuti sempre in questo, Michele, volendo dare una definizione come sai fare tu, se noi dovessimo definire che cos'è il Bitcoin, perché poi io più o meno un'idea ce l'ho, però magari non tutte le persone che ci ascoltano riescono a comprendere effettivamente che cosa sia. Se dovessimo spiegare a qualcuno che ha qualche dubbio che cos'è un Bitcoin, magari un ragazzo, come dicevi tu, un ventenne, un venticinquenne, probabilmente lo sa, magari ha provato anche a usarlo, ad avvicinarsi, però magari non tutti ne sono a conoscenza. Che cos'è? Come lo potremmo inquadrare, questa strana moneta?
Ma guarda, io mi sono letto un po' la storia, perché veramente è affascinante, no? È stata creata proprio per l'esigenza di non sottostare, quindi anche qui, diciamo, già la base rispetto alle banche centrali parte male, perché l'idea era di non sottostare ad un sistema legalizzato, e quindi di creare una moneta indipendente. E questa cosa, un conto è se la fai come le banconote del Monopoli, dove praticamente i soldi sono pochi e nessuno si accorge, e un conto invece come adesso, che tutte le criptovalute insieme da qualche miliardo dollari, quindi ovviamente diventa un po' più difficile. Poi ogni volta che torna alla ribalta Bitcoin c'è molta preoccupazione, però è come se uno oggi dentro al borsellino, invece che avere delle banconote, il borsellino invece che essere un borsellino di pelle diventa magari un portafoglio digitale, una chiavetta USB, dove all'interno le monete, invece che essere di carta, sono fatte di numeri, di bit, di dati. Quindi se io in quella chiavetta ho 10 numeri collegati a 10 monete di Bitcoin, io con quelle posso commercializzare su chi accetta, quindi la stessa moneta, quindi non viene altro che scaricato il borsellino mio per la quantità di moneta digitale che ho io e che viene richiesta, e viene ricaricato l'altro borsellino. È né più né meno di un trasferimento di moneta digitale. Ovviamente questa poi può essere convertita all'interno di piattaforme digitali in euro e può essere convertita in dollari, però ad esempio per quelli che fanno trading è una funzione utile. Per quelli che invece magari fanno traffici illegali, ovviamente la conversione non ha senso, perché certo. Andrebbe poi diciamo tutto quello che non è trasparente verrebbe a galla.
Sarebbe un'emersione del una sorta di strano nero che emergerebbe nel momento in cui...
Esatto, il problema è che se poi aprissero ai pagamenti digitali, ad esempio ultima notizia da poco, Elon Musk, che prima aveva detto accetto i pagamenti in Bitcoin, oggi invece li rifiuta, perché? Perché se l'illegalità non può riconvertire il Bitcoin in euro o in dollari, l'unica possibilità che è spenderli. E se tu apri alla spesa in Bitcoin, ecco che i soldi illegali possono comprare beni fisici e a quel punto si sdoganerebbe diciamo un sistema di pagamenti che potrebbe mettere in difficoltà appunto quello su cui si basa lo Stato, che è, o meglio le banche centrali, che è la trasparenza e la tracciabilità soprattutto del denaro.
Come siamo messi in Italia, Michele, rispetto a questo tipo di transizione digitale, per esempio rispetto ai sistemi di pagamento, per esempio penso alla pubblica amministrazione, ad alcuni servizi? Io poco prima di arrivare qui in studio ho fatto il pagamento della mia TARI, della tassa sui rifiuti, con il sistema del PagoPA, il sistema del pagamento del servizio della pubblica amministrazione, attraverso un bollettino digitale sostanzialmente. Come siamo messi in Italia in questo momento? Cioè eravamo un po' indietro, stiamo recuperando, siamo messi bene, è uno di quei settori in cui dobbiamo correre ancora?
Ma guarda, se non c'era la pandemia credo che ancora eravamo comodi sul pagamento contanti,
tutti in fila alle poste col bollettino.
In realtà il Covid ha incentivato questo tipo di cambiamento, e praticamente oggi con il PNRR si passerà probabilmente dal 16% di adozione di ad esempio delle app, anche dell'app IO, quella che monitora gli scontrini, no? Dal 16% si vorrebbe portare all'80%. Ovviamente il PagoPA, ad esempio quello che dicevi tu, già il 53% delle persone utilizza questo tipo di servizi, vogliono portarlo all'80%. Ovviamente è sempre la stessa cosa, nel senso il pagamento attraverso questi sistemi tracciabili, e quindi si capisce da dove vengono e dove vanno a finire i soldi, è per uno Stato una cosa importantissima, per le ragioni che dicevi tu, no? Il famoso nero, e poi snellisce tutta una serie di processi burocratici. E lo sappiamo bene che per fare una cosa, noi anche un semplice documento a volte ti parte la giornata. Quindi tutto quello che stanno facendo, ad esempio col PNRR, va proprio verso una semplificazione dal punto di vista burocratico, anche perché sarebbe impossibile crescere senza questa semplificazione, e un'accelerazione per far adottare al pubblico quanto prima tutti i mezzi digitali che oggi utilizziamo, che devono essere utilizzati.
Chiaro. Le imprese secondo te sono pronte a questo tipo di cambiamento? Perché poi le imprese da un lato devono adeguare i propri sistemi interni, dall'altro devono essere pronte, tanto quanto i cittadini, forse anche un po' di più, a star dietro a questo tipo di cambiamenti. Dovrebbero esserne in qualche modo un po' un'avanguardia, se così vogliamo dire, no? Insieme alla pubblica amministrazione. Allora, della pubblica amministrazione abbiamo detto che insomma si sta adeguando, mettiamola così. Le imprese secondo te, prima tu facevi l'esempio di questa azienda qui in provincia di Perugia che magari si occupa appunto di un vivaio, quindi da cui si aspetterebbe un contenuto tecnologico non altissimo, eppure va in quella direzione. Secondo te, per l'esperienza che tu hai, tu sei un consulente che conosce moltissimo le imprese, le visita, parla con gli imprenditori, che sensazione hai? C'è la consapevolezza della necessità di questo salto?
La consapevolezza c'è. Il problema è che non c'è la coscienza del mercato, o meglio dell'ampiezza del mercato, perché noi siamo praticamente, quando dico non c'è in alcuni, almeno con quelli con cui ho parlato, non in senso assoluto, perché ci sono molti imprenditori molto lungimiranti, però diciamo che non c'è coscienza del mercato. Lo stesso vivaio, per portarti un esempio, mi ha detto che praticamente quest'anno ha già finito praticamente tutte quante le risorse che di solito destinava fino ad inoltrare oltre anche l'estate. Ha già finito tutto. Bella notizia, ovviamente, però si mordono un po' i gomiti, perché dicono: accidenti, se avessi calcolato meglio, no, avrei potuto vendere di più. Ovviamente è diverso, perché quando tu sei abituato a parlare con il comune dove vivi, quindi a prendere diciamo, i cittadini di quel comune o di quella regione, a seconda dell'ampiezza dell'azienda, quando tu invece cominci a respirare, invece che il comune, la nazione o l'Europa, oppure addirittura tutto il mondo, è diverso che i numeri si moltiplicano, si possa fare il tuo mestiere di marketing anche all'estero. E, ad esempio, c'è la piattaforma di Amazon che ha aperto all'artigianato italiano, e è stata per tanti di questi piccoli imprenditori un'esplosione di mercato. Quindi il problema è che potrebbe essere l'arma a doppio taglio, ma sicuramente è un'opportunità da cavalcare, però l'arma a doppio taglio se non si apre e poi magari finisce le risorse, perché ovviamente il pubblico poi, avendo bisogno di risorse, le va a cercare da un'altra parte, e quindi la concorrenza entra.
Chiaro.
Quindi diciamo che c'è ancora un po' di difficoltà, un po' perché ci sono tanti problemi da risolvere, del fatto intanto di resistere a quello che abbiamo vissuto questo anno, e quindi tante risorse sono impiegate a stare in piedi, a rimanere in piedi, e poi c'è questa difficoltà di capire quanto mercato ha a disposizione. In effetti ce n'è tantissimo oggi, per chi sa fare.
Michele, un altro aspetto a cui tu accennavi prima era quello della possibilità, attraverso i pagamenti, per esempio digitali, per quanto riguarda le tasse, per quanto riguarda i tributi, di avere un controllo più capillare, perché tutto è tracciato, non sfugge nulla. C'è anche, per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda il sistema delle imprese, il fatto di dover cambiare mentalità in questo senso, e quindi laddove si passa attraverso questo tipo di sistemi c'è, come dire, uno sforzo di trasparenza maggiore. Insomma, a volte il luogo fisico nel quale un'azienda si trova e il luogo in cui si pagano le tasse è molto distante e molto differente. Il digitale in questo può rappresentare un ostacolo sotto alcuni punti di vista, però anche qui forse la necessità di doversi adeguare, di dover cambiare un po' anche le regole del gioco, perché poi se il perimetro e il campo da gioco sul quale ci si muove è diverso, necessariamente le regole vanno adeguate.
Sicuramente, guarda, secondo me proprio a volte alcuni hanno detto che il periodo che stiamo vivendo è tipo quello del dopoguerra. Ci sono tanti soldi a disposizione adesso che poi dovranno essere restituiti, però questi soldi a disposizione, se utilizzati bene, cambieranno completamente gli scenari attuali, no? Comprese quello della tassazione, perché se sentiamo l'esigenza di mettere una web tax sui grandi colossi americani, esatto, adesso anche in America si sono posti il problema, è perché non esiste più in un campo digitale la territorialità come prima. Quindi se io ad esempio produco magari, che ne so, in Umbria, adesso dico perché siamo qua, e vendo tutto quello che produco in Francia, ovviamente tolgo lavoro ai francesi. Quindi dove le pago le tasse? Le pago in Italia o le pago in Francia? Oggi credo che io le paghi in Italia, però probabilmente anche lì dovranno essere armonizzati tutta una serie di regolamenti per fare in modo che se io vado a prendere un mercato estero, il mercato estero ne soffre di quella cosa, e quindi è giusto che in qualche modo le tasse, invece che tornare a casa, rimangano un po' dove si fa business. Amazon, per dire, che porta i propri prodotti in tutto il mondo, compresi i propri servizi, perché non ci dimentichiamo mai che Amazon vende miliardi di dollari, ma i ricavi grossi li fa dai servizi cloud, quindi sono degli intangible, chiamati così, sono dei servizi intangibili che si creano in un posto e si vendono in un altro, no? Anche quello è una sottrazione di fatturato, magari, perché se questi servizi si creano in un paese dove il fisco in qualche modo non viene adottato, è normale che hanno un costo più basso verso il cliente rispetto a tanti altri fornitori, dove invece i servizi nascono in Italia con tasse molto alte. È normale che non c'è storia, la concorrenza è sleale in questo caso. Quindi, secondo quello che ho letto in questi giorni, ci sarà sicuramente un'armonizzazione anche sul fatto della tassazione, per fare in modo che tutti abbiano un uguale diritto, e mi sembra anche giusto.
Certo, altrimenti si viene a creare, anche all'interno dell'Unione Europea, si vengono a creare delle situazioni di concorrenza sleale, no? Di fatto, fra stati che dovrebbero avere le stesse regole. Ultima questione, il PNRR secondo te può aiutarci verso il digitale? Cioè la strada è quella, la chance da giocare è quella necessariamente?
La chance è il PNRR, perché quando tu hai in campo tutta la massa di denaro che abbiamo noi e poi ti viene data al raggiungimento di obiettivi annuali nell'arco del 2026, è normale che tu, per ottenere gli altri soldi, devi portare a termine i progetti che hai detto che portava a termine. Quindi il PNRR aiuterà. Speriamo, ecco, che non venga sprecato, nel senso che oggi si vede, ad esempio, dell'amministrazione americana, che un dollaro investito nel PIL attraverso tutte le forme di incentivazione, che appunto anche i flussi che l'amministrazione Biden sta mettendo in America, ogni dollaro investito dall'amministrazione pubblica ne ritorna a 0,87, quindi torna indietro meno di quello che viene investito. Evidentemente ci sono sprechi, o forse le persone magari questi soldi non li spendono bene, non li investono bene. Speriamo che in Italia invece ogni euro che viene messo all'interno del prodotto interno lordo, invece che 0,87, magari produca 1,20, anzi 1,20, perché 1 non basta.
Andremo in parità, certo.
Punto, esatto, perché a quel punto quel 20% in più ci darà la possibilità di rimborsare questi 240 miliardi in maniera non agevole, però in maniera possibile, un debito buono. L'abbiamo chiamato tempo fa.
Certo. Bene. Michele, il tempo a nostra disposizione è terminato, la nostra chiacchierata del martedì termina qua. A me non resta che ricordare a tutti la nostra pagina Facebook, ricordare che questa puntata sarà in replica anche questa sera alle 20:30 e dare appuntamento a martedì prossimo.
Bene, buona serata a tutti.
Bene, allora a martedì da Federico Fabrizi
e Michele Sportoletti, ciao.
Radio Economy, dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti, una produzione Umbria Radio in Blu.